ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
E benvenuti, cari ascoltatori, alla nuova puntata di Fuori dalla Scatola. Ben ritrovati. Ciao Michele.
Ciao musicista Enrico, buonasera a tutte e tutti.
Allora, oggi bella puntatona piena di temi che ci hanno fatto un po' scaldare.
Facciamo un po' di panica. E poi Enrico, sai che c'è oggi fuori? C'è un cielo nero, 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 quasi come Bloomberg, questo governo.
Come... questo è un po' il nostro film noir, come lo chiamiamo scherzosamente. La puntata di oggi la vogliamo intitolare, abbiamo voluto intitolarla Orsi e ricorsi storici. Avete capito bene, orsi, non corsi.
Esatto, orsi e ricorsi
storici. Però prima di parlare di... plantopodi si chiamano?
Guarda, non lo so, mi cogli impreparato.
Beh, di animali che di solito vivono, insomma, in montagna, ma quello ci arriviamo dopo. Parliamo di un fatto, insomma, che ci ha fatto un po' sorridere perché non possiamo piangere in trasmissione.
Riso amaro.
Riso amaro. Allora, il governo ha chiamato lo stato di emergenza e per la situazione dei migranti. Allora, prima di chiederti, Michele, insomma, sì, di andare un po' più a fondo di questa questione, io vorrei ricordare che non più di un paio di anni fa, in piena pandemia, 2 o 3 anni fa, insomma, una certa signora Meloni, politica che
da
conosce,
Garbatella,
fece un accorato intervento in Parlamento contro Conte, che all'epoca era presidente del Consiglio, perché aveva appunto chiamato lo stato di emergenza per il discorso della pandemia, insomma, certo, per lo stato pandemico. Dicendo che, insomma, il governo andava contro le libertà, eccetera, eccetera, eccetera.
Eravamo uno stato di polizia che stava scivolando in una dittatura, che detto da una post-fascista fa ridere.
Queste erano le parole. In questo intervento disse anche, poi con il vostro governo ci sono un sacco di immigrati che arrivano. Facciamo fast forward, come si dice in inglese, quindi arriviamo ai giorni nostri. Stato di emergenza, governo di centrodestra con Meloni, destra-destra con Meloni premier, stato di emergenza sui migranti, e ricordiamoci che i numeri degli sbarchi sono aumentati sotto il governo
assolutamente
Meloni.
Sì. Però allora, intanto vorrei fare alcune premesse, secondo me, teoriche, logiche, per capire un po' meglio come ci muoviamo e anche quando ne parliamo, come ne parliamo. Allora, innanzitutto, e questa però è una polemica tutta mia, vorrei che smettessimo di dire che questo è un governo di centrodestra. Questo è un governo di destra o destra-destra, ma comunque solo di destra. Il centro ha smesso di esistere nella misura in cui...
Ma io lo dico per farti arrabbiare,
ecco,
infatti.
No, ma il problema qual è? In realtà noi abbiamo un partito che si classificherebbe al centro, cioè o al centrodestra, che è Forza Italia, ma è un partito di cui non si sente più la voce, vuoi anche perché il suo leader in questo momento non è in grado di esprimere una forte leadership, quindi non è un governo di centrodestra, è un governo spostato marcatamente a destra, che ha però alcuni, diciamo, problemi, perché la destra ha delle idee che però non può tradurre nella pratica perché sono semplicemente irrealizzabili. Insomma, io me la ricordo, e guarda, non corro fino a 2 anni fa, corro a pochi mesi fa, prima delle elezioni, quando si sentiva parlare di blocco navale, che ovviamente non si può fare, quando si sentiva parlare del fatto che durante la pandemia non era necessario lo stato d'emergenza perché si poteva fare a meno. Ecco, io quando sento oggi il governo della Repubblica dichiarare lo stato d'emergenza per un problema, quello delle migrazioni, che non è un problema emergenziale, perché sono decadi che noi affrontiamo la questione, perché non è un problema, è la questione delle migrazioni, che in realtà non rappresenta in sé un problema. Il problema è come la gestiamo, spesso esatto, molto male. Ora, perché è stato dichiarato lo stato d'emergenza e perché gli stessi che dicevano che in una pandemia globale non è necessaria, oggi però la sentono come una cosa necessaria? Allora, ti dirò quello che hanno detto loro. Allora, il governo dice: abbiamo dichiarato lo stato d'emergenza perché attraverso i poteri emergenziali, che però bisogna tradurre per chi ci ascolta, poteri emergenziali vuol dire agire in deroga alle leggi. Ci sono delle leggi che ti impediscono di fare qualcosa. Quando c'è un'emergenza e viene dichiarata un'emergenza, esatto, quelle cose le puoi fare. Ora, quando a esponenti di questo governo, penso al ministro dell'interno, è stato chiesto: ma a cosa serve lo stato d'emergenza? E lì sì, facciamoci una bella risata amara, ci è stato detto che serve per accoglierli meglio, perché il commissario straordinario potrà in questo modo organizzare meglio l'accoglienza. Ecco, io dubito che si tratti di questo. Io penso invece che si tratti di qualcosa di diverso. Penso che si tratti di bypassare in modo molto violento i diritti fondamentali di queste persone, che sono spesso appunto richiedenti asilo, per velocizzare le pratiche, per poterli espellere e quindi rimpatriare. Di questo si tratta. Non si tratta certo di investimenti pro, diciamo, soggetti richiedenti asilo.
Sì, poi anche sul discorso del rimpatrio ti fermo, Michele, non ci sono i soldi per rimpatriarli. Comunque, vabbè.
No, ma mettiamo pure che tu li mettessi anche sul tavolo i soldi. La vera domanda che ci dovremmo porre è: li rimpatriamo dove? Perché se non hanno i documenti e non sappiamo da dove vengono, dove li mandiamo? Sulla Luna, su Marte, con l'Artemis, cos'è la missione su Marte, Artemis? Vabbè, detto questo, il punto però qual è? Tornando seri, lo stato d'emergenza viene dichiarato quando c'è una vera emergenza. Solitamente è stato dichiarato numerose volte nel nostro paese, più di 120 volte, ma di solito si tratta di calamità naturali, terremoti, quindi alluvioni, appunto la pandemia. Era stato dichiarato una volta soltanto per la questione legata alle migrazioni, ma non già per contrastare il fenomeno migratorio, ma per organizzare meglio la distribuzione tra regioni, perché ovviamente arrivano sempre negli stessi luoghi, solitamente nelle parti terminali della penisola, e quindi per favorire una distribuzione a livello dell'intera penisola era stato utilizzato un
commissario.
Parti
terminali, anche, ti interrompo ancora, scusami, ma sono maleducato, però anche il Friuli Venezia Giulia e anche il Piemonte,
perché
arrivano
laddove ci sono dei confini che sono esposti. Esatto. Ora, il problema qual è? Parlare di emergenza migranti vuol dire, di nuovo, e qui se vuoi questo film noir ce lo riportiamo fino alla prima puntata, quando abbiamo cominciato a parlare delle parole, dell'utilizzo delle parole. Ecco, dipingere un fenomeno, perché di questo si tratta. Le migrazioni sono un fenomeno, non sono né un problema né un'emergenza, sono un fenomeno sociale, peraltro sempre esistito. Ecco, parlare di un fenomeno sociale come di un'emergenza vuol dire demonizzarlo. E quindi, sai, diventa poi facile dire: ah, ma chi è che ha procura questa emergenza? I migranti, quindi, diventano un nemico. E quindi certo la mentalità verso di loro non è una mentalità appunto dell'accoglienza, ma è una mentalità del contrasto. Quindi si gioca sempre sulle stesse modalità: creare un nemico pubblico numero uno. Poi mi si spieghi come mai...
Ed ecco qua i corsi e i ricorsi storici.
Mi si spieghi poi perché si parla di emergenza migranti e non si parla invece di un'altra emergenza che c'è nel nostro paese. Una classe politica incapace di spendere la marea di soldi che è arrivata dall'Unione Europea. Quella è la vera emergenza del paese. Siamo un paese governato da incapaci che non sono in grado di mettere a terra progetti per coprire, o meglio, per spendere soldi che ci sono stati dati. Io ho sentito il ministro Fitto, che è il ministro che è lì apposta per realizzare il programma di PNR, dire: beh, alcuni progetti non si realizzeranno, quindi meglio metterli già da parte. E sono lì da soli 100 e qualcosa giorni, 120 giorni, 150 giorni. Ecco, non oso pensare cosa succederà fra 200 giorni, di cosa saranno in grado di non saper fare fra 200 giorni, questo non si sa. Di sicuro sono bravi a fare retorica, di sicuro sono bravi a spostare l'attenzione con provvedimenti come lo stato d'emergenza per la migrazione, ma pensiamo al primissimo intervento, il decreto rave, quale fosse il problema, e adesso la criminalizzazione delle condotte che imbrattano, cioè, o meglio, la criminalizzazione di quelle dimostrazioni che sono state in queste settimane, in questi mesi, portate avanti da Ultima Generazione. Quindi hanno creato un reato ad hoc per chi imbratta i monumenti con la vernice lavabile. Ora, voi capite in che mani siamo, no?
Su questo, poi su Ultima Generazione ne parleremo magari in una puntata apposita, perché so che non tutti i nostri ascoltatori sono d'accordo con quello che diciamo, perché...
Io non ho nessun problema a confrontarmi su questo.
Certo,
Solo però che nel momento in cui qualcuno agisce in modo provocatorio senza arrecare un danno definitivo, perché di questo trattiamo, ragazzi, se fossimo di fronte a soggetti che imbrattano irrimediabilmente un monumento storico, beh, tutti potremmo indignarci, perché appartiene a tutti, non solo a loro, non solo a noi, a tutta l'umanità. Qui parliamo di soggetti che però fanno un gesto simbolico che crea disagio. È ovvio che lo devi pulire, perché la vernice lavabile va lavata, no? Va ripulita. Ma è un gesto simbolico per richiamare l'attenzione. Poi mi si può dire: ma non è quello lo strumento più idoneo. Allora mi si dica qual è lo strumento più idoneo per farsi ascoltare.
Questa è un'ottima domanda per i nostri ascoltatori.
Qualcuno ce lo spieghi, qualcuno ci spieghi come si fa a farsi ascoltare da una classe politica che ha come priorità criminalizzare i rave. Me lo deve spiegare qualcuno, perché io non lo so, non so come si fa.
E comunque riportiamo anche il tema della coerenza, insomma, ripeto, stanno facendo le stesse cose che
le fanno peggiori, che non sono le stesse cose.
Certo, le fanno peggiori che venivano da loro criminalizzate quando venivano fatte da altri governi. Comunque, vabbè, insomma.
Beh, ma è normale, ricordati sempre che quando tu dichiari uno stato d'emergenza e quindi puoi agire in deroga alle leggi, quindi esercitare un potere molto forte, beh, non ti piace solo quando lo esercitano gli altri. Poi, passatemi la battuta, se a gente che, diciamo, dell'autoritarismo ha fatto una scuola di vita, dire che non gli piaccia poter usare poteri emergenziali mi pare un po' strano, per cui sicuramente ci sguazzano.
Mi dispiace,
no?
Cari ascoltatori, che non possiate vedere le facce di Michele quando dice queste cose.
Esatto.
E comunque, allora, diteci quello che pensate sulle cose
sarebbe
che stiamo dicendo, anche sul discorso di ultima generazione. 3757949770, vi ricordo il numero, insomma, dove mandarci i vostri feedback.
Anche con un vocale. Qui
sì,
ci mandate
sì,
proprio.
Esatto. Allora, vi mando, prima di passare al secondo blocco, vi mando una canzone che introdurrà all'argomento del secondo blocco, una canzone del caro Elvis Presley, o Presley, o Priestley.
Noi abbiamo un musicista di qualità qui, ragazzi.
E Let Me Be Your Teddy Bear.
Wow.
Lasciami essere il tuo orsetto. Teddy Bear sarebbe l'orsetto, quello giocato, l'orsacchiotto, esatto. E poi vi spieghiamo perché abbiamo mandato questa canzone. Intanto vi lascio, cari ascoltatori, vi faccio un piccolo quiz in inglese. Quante canzoni secondo voi ha scritto Elvis Presley durante tutta la sua carriera?
Non saprei rispondere neanch'io.
Vi rispondo dopo. Vi lascio la canzone e ci risentiamo fra un po'.
Baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be,
oh, let it be
your teddy bear. Oh, let me be,
oh, let it be your teddy bear.
I just wanna be your.
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E bentornati ascoltatori.
Grazie per la canzone.
Questo era il grande Elvis, mitico Elvis, con Let Me Be Your Teddy Bear, lasciami essere il tuo orsacchiotto. Vi do la risposta alla domanda.
Quante canzoni?
Quante canzoni ha scritto Elvis nella sua carriera? Zero.
Davvero? Io pensavo dicessi 100, 200, zero.
No, è sempre stato
aiutato da
aiutato da autori, esatto. Lui era un interprete, questo nulla toglie.
No, certo, era un grande interprete, per l'amor di Dio, però mi sarei aspettato centinaia.
Volevo dirvi questa cosa al volo, non perché non volessi sminuire, insomma, il grande Elvis Presley, chiamiamolo così, non so mai come si pronuncia, ma perché ci sono centinaia e centinaia di autori di canzoni,
certo,
che non vengono mai riconosciuti, insomma, quindi ode ai
è vero,
agli
autori. È verissimo.
Torniamo un po', passiamo dal serio al faceto, no, in realtà è dal faceto, vabbè,
al serio,
insomma,
esatto.
Esatto. E, perché abbiamo voluto introdurre questa cosa degli Orsacchiotti? Beh, insomma, l'avrete sentito media, giornali, media.
Media,
perché
è
latino.
È media.
Giornali, social, eccetera, eccetera. Quel povero ragazzo, insomma, che è andato a correre in mezzo ai boschi in Trentino, ha incontrato un orso che non era proprio amichevole, insomma, ed è stato ucciso, è stato sbranato. E perché vogliamo parlare di questo argomento? Anche se già, insomma,
sì, diciamo che se ne parla già tantissimo, sì, anche a sproposito.
Sì, anche a sproposito. Perché, allora, vi dico la mia, poi tu, Michele, mi dirai,
certo,
la tua. Io sono stufo di sentire che questo orso è il responsabile della morte del povero ragazzo. Diciamo che secondo me non c'è un responsabile, perché anche il ragazzo ha avuto sfortuna, perché comunque era una persona... Non mi ricordo se era del luogo, nato nel luogo, comunque che conosceva i pericoli,
certo,
che andava incontro, sapeva già come muoversi. È stato un evento fortuito. Smettiamola di dire, di dare colpe a uno, all'altro, a quello che è. È stato un caso e vogliono ammazzare l'orso.
Ma allora, diciamo, vogliono ammazzare l'orso. Diciamo che questo è il leitmotiv di tutta la campagna politica del presidente della provincia Fugatti, il quale, ricordiamolo, in campagna elettorale volle come gesto simbolico offrire una cena a base di carne di orso, che poi fu bloccata proprio dalle forze dell'ordine, perché appunto non se ne possono organizzare di cene di questo tipo con quel tipo di cibo, mettiamola così. Quindi, allora, da un lato c'è sicuramente una classe politica prontissima.
L'orso è stato introdotto, tra l'altro.
Esatto, esatto. Ma lì abbiamo purtroppo una classe politica che non vede l'ora di cavalcare la paura qualsiasi, una qualsiasi paura. Adesso c'è la paura dell'orso, quindi cavalchiamo quella dell'orso. Ora, io voglio essere molto chiaro su questo punto. Sono fortemente solidale con la famiglia di questo ragazzo, anche perché
anch'io,
perdere la vita così è terribile, quindi è una cosa devastante. Su questo non c'è dubbio alcuno. Ma non possiamo responsabilizzare un animale, cioè un animale non compie un tipo di azione di quel tipo perché è cattivo, non appartiene al mondo animale il concetto di cattiveria, non c'è quel tipo di discrimine. In altre parole, non possiamo pensare che l'orsa o l'orso abbia agito con dolo.
Ma anche se così fosse, ti fermo subito, così crea ancora più polemica. Quando un uomo agisce con dolo, non è che ti vendi che lo vai
e gli
a
spariamo,
ammazzare,
esatto,
gli vai a sparare. Cioè,
però vedi, questa è la cosa assurda. La cosa assurda è che noi all'animale attribuiamo un comportamento che non è animale, nel senso che la cattiveria non è animale, è semplice, gli animali agiscono per istinto, ma lo puniamo in maniera talmente severa perché riteniamo che possa invece aver agito con cattiveria. Di fronte però a un essere umano che agisce invece,
per dare
sì,
un esempio a chi? Agli altri orsi.
Esattamente, cioè, esattamente. Poi c'è da dire un'altra cosa, peraltro, che allora parlare di un incidente come questo, come un incidente che è stato in qualche modo provocato dall'animale, è un po' come dire: se io vado a correre con un temporale e un fulmine mi colpisce, è colpa delle nuvole, e allora bombardiamo le nuvole, perché si può anche fare,
esatto,
volendo si possono bombardare le nuvole per dissiparle, mettiamola così. Quindi, ma ha senso, cioè sono discorsi che hanno senso. È ovvio che ogni morte immotivata è una morte percepita come ingiusta. E dico di più, è vero, perché io lo capisco perfettamente, ci sarà sicuramente chi ti avrà detto: ma se fosse capitato a te... ma è proprio quella la differenza tra giustizia,
sì,
e vendetta, no? Per cui è chiaro che se capita a te, cioè se sei tu la vittima di una perdita di questo genere, perdi il lume della ragione, e quindi per te esiste come unica risposta l'altrettanto, diciamo, violenta risposta istintuale, per cui mi hai ammazzato un figlio, io voglio ammazzare te. E questa è proprio una roba normale, no? Appartiene all'istinto, al dolore.
Però è un istinto pericoloso, perché come dicevamo prima, pericoloso. Se viene poi trasposto questo ragionamento all'umano, cioè già per me è male uccidere un animale. Se poi qualcuno ti fa qualcosa ed è un essere umano, devi ucciderlo.
Ma perché quello che accade, Enrico, è questo, che alla logica dell'ingiustizia, no? Quindi il punto è, di fronte a un'ingiustizia si invita, e questa è, io di questo responsabilizzo alcuni partiti politici in particolare, quello del presidente Fugatti è sicuramente uno di quei partiti, ma a un'ingiustizia non si cerca di rispondere con
una risoluzione dei
giusta,
problemi.
No, soprattutto non si risponde all'ingiusto con il giusto, ma si risponde all'ingiusto con la vendetta. Quasi a dire che nonostante siano passati secoli, millenni dalla legge del taglione, per cui rubi qualcosa, ti taglio la mano, siamo sempre lì. Siamo sempre lì e all'ingiustizia tendiamo a rispondere con comportamenti di tipo vendicativo, dimenticandoci invece che in uno stato di diritto come il nostro esistono meccanismi, la giustizia, che si sostituiscono alla vittima e quindi ponderano la punizione. Ora, è chiaro che se io mi rendo conto che c'è un orso che è libero e che può risultare pericoloso, lo posso mettere
soluzione.
Nelle condizioni di non essere più pericoloso.
Esatto.
Quindi, ad esempio, trasferire in un luogo dove contatti umani non ne avrà mai.
Finalmente qualcuno
certo,
che dice una cosa sensata.
Ma di questo si tratta. Cioè, è chiaro che di fronte a un allarme sociale io risolvo nel modo che è possibile l'allarme sociale, ma ci sono tanti modi per risolvere l'allarme sociale. Nel caso di specie, verificato che siamo di fronte, per esempio, a un animale selvatico che può essere più o meno aggressivo per X ragioni, anche di natura genetica. Leggevo un articolo per cui alcuni orsi sono più o meno portati, ecco, ad aggredire chiunque sia nel loro territorio. Bene, perfetto. Se questo è il problema, si prenda l'animale e lo si trasferisca in un luogo dove non può nuocere all'essere umano.
Ma cosa che alcune associazioni ambientaliste grosse, anche adesso non mi ricordo se è la LAV, stanno già muovendo, monitorando il territorio per trovare una soluzione a questo.
Cioè, io mi domando, ma perché a nessuno è venuto in mente di farsi questa domanda? Perché una delle polemiche che è sorta è: ma si sapeva che quest'orsa era già aggressiva perché avrebbe già aggredito o comunque mostrato comportamenti aggressivi. E allora la domanda che mi pongo è: ma quegli uomini, dotati invece di ragione, che avevano quale responsabilità? Quella di monitorare, no, il comportamento di questi animali che sono stati introdotti volontariamente dall'uomo in quelle aree, hanno controllato? Hanno svolto il lavoro per cui sono chiamati, diciamo, ad avere responsabilità, oppure no? Ecco, perché ce la prendiamo con l'animale e non con chi, per esempio, aveva magari l'onere di controllare che questi animali non avessero caratteristiche aggressive?
Oppure spezzo una lancia a favore dei controllori, magari avevano controllato, però questi sono
eventi sporadici,
eventi, certo. Insomma, aleatori.
Certo. No, io veramente su questo resto perplesso e mi domando come mai, nonostante siano passati, insomma, ormai secoli, no, dall'introduzione dei meccanismi di risoluzione delle controversie che prevedano organi terzi come appunto l'organo giudiziario, non capisco perché siamo ancora fermi lì al concetto di vendetta, quindi all'ingiusto rispondo con la vendetta, mai con la richiesta di giustizia.
Posso fare una chiosa su questo prima di lanciare poi la canzone, il terzo blocco? Tu dicevi giustamente prima che la gente si riferisce a te come quello che non ha subito la tragedia,
certo.
E quindi se succedesse a te, e quindi concetto di vendetta come lo abbiamo ne abbiamo parlato appena adesso, insomma, come ne hai parlato benissimo tu, ma la maggior parte di questa gente, poi la maggior parte, io spero che non sia la maggior parte,
no, certo, anzi.
Ecco, io spero che sia uno sporadico, uno sparuto numero
di
persone che vanno a sputare bile sui social o per strada
il
o
che
nei
è
bar.
Spesso il caso, fanno molto rumore,
sì,
ma
sì,
sono anche
sì,
molto
sì.
Pochi.
Vai a vedere e intanto hanno tutti cani e gatti o hanno la foto col cane o col gatto, allora a me viene da pensare, quindi l'orso ok, ma se il tuo cane fa qualcosa di brutto a qualcun
morde
altro...
Morde qualcuno, per esempio, morde,
ecco,
un bambino...
tu accetteresti che venisse punito, ammazzato, portato in canile? Secondo me no.
Ma io ti dico, io su questo però sono ancora più tranciante, a me non interessa nemmeno se tu hai o non hai un animale, se ami o non ami un animale. Io quello che penso è semplicemente che ha
Ma è razzismo anche questo.
Certo, sono d'accordo.
Che sembrano discorsi non un po' slegati dalla realtà, perché stiamo parlando di animali così, però
certo,
secondo me vanno rapportati comunque anche ad altri discorsi.
Sono d'accordo e ti dirò, però io quello su cui proprio mi fisso ed è una costante alla quale mi riferisco tutte le volte che accadono situazioni di questo genere è come mai di fronte a qualcosa di profondamente ingiusto e inaccettabile, perché morire a un'età così giovane andando a correre è terribile, l'unica risposta che si riesca a dare è una risposta di pancia di tipo vendicativo.
Esatto.
Io non riesco proprio a capirlo.
E questo. Qua arrivo all'ultima considerazione, poi vi mando la canzone. La maggior parte di questi, se non tutti, si professano cristiani cattolici. E questa è una cosa che, scusate, passatemi il francesismo, mi fa incazzare, perché dov'è la caritas, dov'è il...
Vabbè, però Enrico, scusami, adesso qui dirò una cosa che mi renderà altamente impopolare, però diciamo che in questo sono coerenti, non dimentichiamoci che la Chiesa Cattolica ne ha bruciate di donne chiamandole streghe a migliaia e migliaia.
Sì,
quindi
spero non sia
parte
più
di quella cultura. Ho capito, ma da quella cultura lì veniamo, quella è la cultura del sospetto, dell'inquisizione, dell'azione.
E dell'attacco al diverso.
Quindi ti dico, su questo non è che mi stupisca moltissimo.
Vabbè, diteci ascoltatori cosa ne pensate, 3757949770. Vi mando un'altra canzone di Elvis Presley, perché oggi va così. Si chiama Mama Like
Ma
the
non
Roses.
Scritta da lui però,
non
scritta, non da,
scritta
lui.
Da lui, però interpretata sempre alla grande. Questa canzone parla di una mamma che per i propri figli fa di tutto anche a discapito del suo bene personale.
Quasi immagino quale sarà il tema del terzo blocco.
Ecco, e quindi andiamo a sentire la canzone e poi partiamo subito diretti,
esatto,
con il terzo blocco.
Oh mama, like the roses, she'd grow them in the yard, but winter always came around and made the growing way too hard. Oh mama, like the roses, and when she had the time, she'd decorate the living room for all us kids to see. When I hear the Sunday bells ringing in the morning, I remember crying when she used to sing. Like the roses, but most of all she cared about the way we learn to live and if we said our prayers. You know, I kept the family Bible with a rose she saved inside. Between the pages, like it found a place to hide. Oh, mama, like the roses, in such a special way, we bring them every Mother's Day and put them on her grave. Oh, mama, like the roses.
E ben ritrovati ascoltatori. Questa
grazie per la canzone Enrico.
Questa era Mama Like the Roses. Grazie a te Michele di essere sempre così buono con le... sulle mie scelte
musicali.
Sono
il più buono di questo globo terraqueo.
Esatto. Ogni riferimento esatto. È puramente casuale. E, allora, siccome parliamo di corsi e ricorsi storici, inteso anche come le persone, che siano politici o che siano chi pensa di pancia, continua a reiterare gli stessi comportamenti, insomma. Parliamo di un altro caso che anche questo ha creato un po' di scalpore, movimento di informazioni.
Certo.
E quella mamma anonima, non sappiamo chi è, che ha lasciato suo figlio Enea, se non sbaglio
sì.
Il nome, in una struttura
apposita, sì, una culla di quelle che accoglie proprio i bambini che vengono in quel caso lasciati dalle madri che non possono, non vogliono tenerli.
Lasciando,
in affidamento all'ospedale.
Esatto, lasciando un messaggio molto bello anche dicendo guardate questo Enea, io non riesco veramente a prendermene cura, però so che in mano vostra, insomma...
E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questa donna e l'abbiamo sputtanata.
L'abbiamo sputtanata,
l'abbiamo messa sui giornali, l'abbiamo chiamata una donna in difficoltà che dovrebbe in qualche modo rivedere le sue posizioni.
Sono intervenuti comici, insomma,
cioè,
che non stiamo qua a far nomi,
vari.
Insomma,
così. Ezio Greggio, lo faccio io, è stato okay. Lui, è stato lui. Ora, io dubito che l'abbia fatto in mala fede, nel senso
no,
che immagino che sia stato fatto ovviamente in buona fede. Detto questo, però, in questo mi sento un po' di essere molto critico con i media. Perché? Perché, allora, noi abbiamo una legge, la 194.
Michele, prego. Ti interrompo perché sì. Mi è venuta in mente una cosa. Allora, stiamo parlando di mamme, di donne... E siamo due uomini bianchi adulti che
vero.
Ne parliamo.
Potremmo parlarne con un certo pregiudizio.
Potremmo parlarne con un certo pregiudizio. A tal proposito, se cioè, voi donne che ci state ascoltando, fateci sapere se c'è qualcosa, qualche pregiudizio, ripetiamolo, insomma. Che...
Se c'è una donna italiana, cristiana, che vuole... No, sto scherzando. No, di lei facciamo benissimo.
Però io mi sento tutto il diritto di incazzarmi su queste
certo,
questioni, anche se sono uomo.
Certo, e se ci sono però delle donne che vogliono intervenire a proposito, tanto meglio.
Ho già detto incazzarmi due volte, vabbè, insomma, dai.
No, invece, tornando a quello che stavamo dicendo prima, quello che a me ha fatto un po', ecco, riflettere, che abbiamo una legge, la 194, che è quella che prevede la possibilità di interrompere la gravidanza, sulla quale molti politici, in particolare i politici di destra, perché di questo si tratta, di politici di destra, hanno sempre contestato diciamo la mancanza di strutture idonee a prevenire l'interruzione di gravidanza, offrendo alla donna un'alternativa, che è quella di portare a termine la gravidanza e però ovviamente di occuparsi del figlio attraverso l'adozione. Quindi l'idea è questa: io ti creo una struttura che ti accoglie, tu non vuoi abortire perché per te è un passaggio anche traumatico dal punto di vista fisico-psicologico, però una volta terminata la gravidanza tu lasci il minore o il bimbo o la bimba appena nati nella custodia dello Stato, il quale poi lo affiderà a una famiglia che è in grado e ha voglia di occuparsene. Bene, ora se questo è vero, e quindi se è vero che la 194 dovrebbe offrire più soluzioni in questo senso, cioè più soluzioni che agevolino la maternità nel compimento della stessa, mi domando come mai l'unica volta che accade che c'è un'operazione di questo tipo, quindi una donna che decide di portare a termine la gravidanza, ma ciò non di meno non si sente madre, nel senso non se la sente di portare avanti, diciamo di prendersi cura di questo bimbo o bimba, nel momento in cui lo lascia nelle mani dello Stato, lo Stato cosa fa? Diffonde la notizia e reti unificate, tutti ne parlano e tutti sputtanano questa donna. E perché lo fanno? Perché qui bisogna capirla la ragione. Perché ancora siamo fermi a uno stereotipo, settecentesco, in cui la donna è madre e quando non è madre non è abbastanza donna, la donna è quella che se ne prende cura. Quindi noi non riusciamo a immaginare, o meglio, il buon senso comune, in particolare delle destre, non riesce ad immaginare che una donna possa portare a termine una gravidanza, ma allo stesso tempo non sentirsi pronta o non avere voglia di essere madre, perché essere donne non è equivalente a essere madri, così come non è equivalente a prendersi cura della casa. Poi una cosa che tu dicevi fuori onda e che non hai detto, ma secondo me è veramente un passaggio su cui dovremmo riflettere, è: abbiamo parlato tutti della madre. Nessuno ha sentito, diciamo, l'esigenza di dire, oh, ma il padre, perché Per esempio, uno potrebbe dire, viva Dio, la madre andava aiutata, ma magari anche il padre, perché comunque i bimbi si fanno in due, no? Quindi qualcuno si è mai domandato, io non l'ho mai sentito sui giornali, dov'è il padre, come mai il padre non ha deciso di, per esempio, dire mi prendo io cura.
È sempre colpa della
madre. È sempre colpa della madre. Ma perché? Perché l'idea è proprio quella. L'idea è che la donna è madre, se non è madre non è tanto donna, e se però diventa madre e rifiuta quel ruolo, allora Dio ce ne scampi, no? Perché deve occuparsi della prole. Ripeto, siamo fermi a 2 secoli fa. Ora, perché questo discorso è importante? Perché da un lato uno potrebbe veramente, se io mi soffermo a osservare la 194, devo dirti la verità, io sono sempre stato pro-choice, quindi per me è giusto che la donna possa decidere e autodeterminare tutto quello che è il corso della sua vita, del suo corpo e della sua salute. Ciò detto, però, la 194 avrebbe da un impianto che dovrebbe favorire anche però quelle donne che decidono invece di portare avanti la gravidanza ma lasciare quel minore in mano ad altri. Tanto è vero che la legge prevede esplicitamente che tu possa partorire in ospedale e in quel momento decidere di non riconoscere il bambino e nulla ti verrà chiesto, niente subirai. Cioè, non succede nulla, anzi, dai la possibilità a delle famiglie che non possono avere dei bambini di avere un bambino, quindi quel minore sarà accolto da qualcuno che realmente lo vuole. Ma qualcuno mi deve spiegare come può realizzarsi una cosa di questo tipo, cioè come può oggi una donna, dopo il caso di Enea, sentirsi tranquilla ad andare in ospedale, partorire e dire io però non me ne posso occupare, senza avere paura della stigma sociale di chi la sputtanerà
su tutti i giornali, sulle bocche dei comici.
Esatto, cioè il punto è quello, per favorire quel tipo di condizioni è necessario l'anonimato, perché altrimenti la paura della stigma sociale ti porta necessariamente a operare un altro tipo di scelta, che è quella abortistica, perché a quel punto tu decidi di abortire perché non ci sono soluzioni.
Che è un'altra scelta legittima.
Che è una scelta assolutamente legittima, però deve essere una scelta libera. Quando la scelta è libera? Quando puoi fare tutte e due. Cioè quando tu puoi decidere di percorrere un percorso o percorrere un altro, allora lì c'è una scelta libera. Ma se tu sei una persona che, fatalità, rimane incinta, non può portare avanti quella gravidanza perché, o meglio, non ha la possibilità di portare avanti quella gravidanza, ma di fronte a te l'opzione, vabbè, la porto avanti e poi lascio il figlio ad altri, non c'è perché hai paura che verrai sputtanata, a quel punto la soluzione è obbligata, cioè c'è solo la possibilità di abortire. E su questo fammi dire anche un'altra cosa, abortire nel nostro paese è già difficilissimo, perché ci sono regioni, penso alle Marche, dove è impossibile trovare un posto per abortire,
sì.
Sono tutti avanti abortisti.
Appunto, ottimo che mi dai questo spunto, questo aggancio, perché ti stavo per dire proprio che secondo me, oltre a questo ragionare di pancia o essere avere questa mentalità retrograda ed essere... col pensiero al 1723
o anche prima,
ecco, secondo me c'è tanta ignoranza, tanta ignoranza, nel senso che se io penso al comico che ha fatto quella dichiarazione pubblica che inizia con E e finisce con Zio Greggio,
esatto.
lui ha fatto un discorso: non ce la fai economicamente, ti aiutiamo noi.
Ma perché non parte neanche dal presupposto che una non voglia proprio esserlo madre?
Esattamente, parte dal presupposto che una non voglia farlo perché non ha i mezzi o non voglia prendersi cura del proprio figlio perché non ha i mezzi economici. Ma non è solo questo.
Ma no, ma anche perché non è che tutti nasciamo genitori, no? Cioè uno potrebbe trovarsi nelle condizioni in cui non si sente tagliato per essere padre o per essere madre. E non c'è nulla di male, viva Dio. Cioè, com'è possibile? Ma chi l'ha scritto? Ma chi è che lo dice che una donna è per definizione madre e un uomo è per definizione padre? Non è così. E se tu a quel punto hai un moto interno che ti fa dire io non sarò una buona madre perché non sono tagliata per fare la madre, e hai quella generosità, perché in questo caso è generosità, è di dire beh, io do a questo bambino, a questa bambina una chance di vivere una famiglia che sarà in grado, che lo amerà, che avrà voglia, che si sentirà questa, diciamo, volontà addosso, beh, complimenti. Non creo immediatamente il caso stigma sociale, quindi ti rendo praticamente o la poveretta di turno o la bestia di turno, perché se sei povera sei una poveretta, ma se non l'hai voluto sei una bestia, perché quello è, diciamo, il ragionamento che sta alla base di tutta questa retorica paternalistica del aiutiamola, creiamo le condizioni per.
Prima di chiudere, Michele, ti metto un po' in difficoltà e ti chiedo,
Oddio,
secondo te come si combatte questa ignoranza e questo
garantendo l'anonimato, cioè si dovrebbe garantire che laddove una donna lascia un minore, per esempio in una culla di un ospedale, nessuno ne possa parlare, cioè che non se ne possa fare un caso, perché se tu non garantisci l'anonimato, quello che è successo a Milano renderà impossibile per altre operare la medesima scelta. Questo è il punto.
Okay.
Perché, parliamoci molto chiaro, questa avrà delle amiche, no? Avrà degli amici. Quindi, che l'hanno vista incinta, poi a un certo punto ha deciso di rinunciare alla maternità e qualcuno ne ha parlato in televisione. Tutti i suoi amici avranno visto la storia della loro amica riportata in TV. Ne parleranno. E quando saranno con lei, non ne parleranno, ma lei saprà che è il caso mediatico,
sì, cioè.
Di questo si tratta, quindi l'unico modo è garantire l'anonimato.
E questo dal punto di vista pratico, dal punto di vista del cambio di mentalità, si può iniziare già dalle scuole a parlare, a dire che queste casistiche devono diventare, possono essere la normalità.
Guarda, sì, si potrebbe fare, devo dire che non è forse il periodo più giusto, perché viviamo in un periodo politicamente ostile rispetto a certi temi, insomma, siamo nello stesso paese in cui se tu nasci da due papà non puoi essere riconosciuto automaticamente con entrambi i genitori o da due mamme, da entrambe le mamme, perché comunque non prevale l'interesse del minore, prevale sempre l'ideologia, in questo caso l'ideologia della destra più bieca.
E di una certa frangia religiosa, vabbè, insomma.
Vabbè, quello purtroppo, cioè.
Bene, cari ascoltatori, insomma, siamo arrivati alla fine di una puntata bella densa di
grazie
polemiche.
Grazie Enrico per questi stimoli continui.
Vi ripeto il numero, dai, reitero questa voglia che abbiamo noi di avere un feedback da voi, entrare in confronto con voi. 3757 94 97 70, basta un messaggino su WhatsApp, diteci cosa pensate di quello che diciamo. Invito anche le donne a dirci se abbiamo parlato da uomini ignoranti.
Può essere,
però insomma noi lo facciamo in assoluta buona fede e ci mettiamo in gioco. Con questo vi do appuntamento alla prossima puntata di Fuori dalla Scatola.
Ciao Enrico,
ciao Michele,
buonasera a tutte e tutti.
E buonasera a tutti.
Avete ascoltato Fuori dalla Scatola. Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.